Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi con me c'è Matteo che frequenta storia medievale, moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma. Grazie, troppo buono. L'applauso invece lo faccio a te perché so che sei reduce di un bellissimo voto all'esame di ieri.
Ma sono rimasto in media.
Ah, modesto, modesto.
Allora, parlano i numeri.
Hai giusto, hai ragione. Allora, oggi parleremo di giovani cultura e anche della difficoltà dei giovani artisti ad affermarsi qui in Italia. Lo facciamo anche in compagnia di Simonetta Mitola, collegata con Radio Zainet da Torino.
Ciao Simona, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Qui da Torino siamo pronti anche noi per parlare di giovani, musica, eccetera, insieme a Sara.
Ciao.
Ciao Sara, una studentessa dell'Istituto Professionale Cinematografico Fellini di Torino, e con Matteo.
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie Matteo, buon pomeriggio anche a te, e uno studente del liceo scientifico Blaise Pascal di Giaveno, giusto, in provincia giusto. Di Torino. Simona, subito a te la parola per cominciare questa nuova puntata di Radio Zainet.
E andiamo ad ascoltarci subito il brano, andiamo ad ascoltarci Vasco Rossi. Perché? Perché tra le difficoltà dei giovani artisti, giovani creativi, c'è anche quella dei giovani musicisti a passare in radio, nei grandi network, diciamo così. Vasco Rossi è uno di quelli che la fama da italiano se l'è conquistata, per gli altri, per i giovani emergenti italiani non è così facile, però lui ci ha tenuto a spezzare una lancia anche in favore degli altri musicisti meno famosi di lui, Made in Italy. Andiamo ad ascoltare quindi la compagnia.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Mi sono alzato, mi sono vestito e sono uscito solo, solo per la strada. Ho camminato a lungo senza meta, che ho sentito cantare in un bar, finché ho sentito cantare in un bar. Canzoni e fumo ed allegria. Io ti ringrazio, sconosciuta compagnia. Non so nemmeno chi è stato a darmi un fiore, ma so che sento più caldo il mio cuore. So che sento più caldo. Abbiamo bevuto e poi ballato. È mai possibile che ti abbia già scordato? Eppure ieri morivo di dolore ed oggi canta di nuovo. Oggi canta di nuovo il mio cuore. Felicità.
Ti ho perso ieri. Rossi a Radio Zainet. Con Matteo discutevamo, mentre andava il brano di Vasco Rossi, sul fatto che, ripeti, abbi il coraggio delle tue azioni e dei tuoi pensieri, più che altro.
Per colpa di questi artisti sopra la cinquantina, come Vasco Rossi, ma ci metto facilmente gli U2, i Rolling Stones, che vabbè ormai sono una parodia di se stessi, e altre band molto affermate, che poi i giovani non riescono ad emergere, perché se l'etichetta discografica può decidere di puntare su un nuovo lavoro degli U2 o di Vasco Rossi, che per il solo fatto della firma si possono vendere e vendere bene a cifre esorbitanti, perché dovrebbe invece rischiare i propri soldi, perdere tempo a produrre, a promuovere un disco di una band che non conosce nessuno?
Parleremo di questo e non solo dopo la scheda preparata dalla nostra redazione.
E non dite che in Italia i giovani non apprezzano la cultura. Secondo una ricerca di Federculture, sono proprio loro a spendere di più per eventi e manifestazioni culturali. Addirittura frequentano più le mostre che i concerti rock. Eppure per loro non è facile accedere alla produzione artistica, tanto che la fuga all'estero dei cervelli dell'arte si aggiunge a quella dei ricercatori. Il segretario generale di Federculture, Roberto Grossi, ha lanciato un appello al governo. Su cultura e giovani lo Stato deve investire di più, con una decisa inversione di tendenza.
Allora, cultura e giovani, da questi dati emerge che sono i giovani tra i 14 e i 29 anni a tenere in piedi i consumi culturali, frequentano le mostre e i musei più degli adulti e degli anziani, e anche il teatro, e più dei concerti di musica leggera e la danza. Matteo, accanto a me, ho una regola o un'eccezione? Mi riferivo a te,
Hai uno, credo, sotto media da quel punto di vista, ma penso di potermi difendere bene, ecco. Se non mi infiammo per una mostra di post-impressionisti in qualche museo, però per esempio al teatro è sempre piacevole andare. E devo dire che soprattutto il teatro italiano ha saputo, se vogliamo, anche reinventarsi, almeno qui sugli spettacoli che passano da queste parti. Teatri come l'Ambra Iovinelli, come il Brancaccio, a mio avviso, hanno saputo capire che il modello tradizionale del teatro era in crisi e hanno saputo, attraverso il reclutamento di nuovi autori, di ricerca di nuovi talenti, hanno saputo reinventare l'esperienza del teatro. Tanto è vero che si trovano molti ragazzi della mia età, quando si va a questi spettacoli, molti più che invece il pubblico tradizionale dei teatri.
E rispetto ai tuoi genitori?
Ah, vabbè.
Insomma, in generale i grandi, tra virgolette, che conosci tu, quindi tu verifichi questo, quindi
ma
i giovani,
dire,
che sono più...
Sulle mostre perdo, però sul teatro, vabbè, anche perché appunto questo tipo di spettacoli è più costruito per la nostra generazione che non per la loro.
Sentiamo che cosa dicono.
Sì, ragazzi, che cosa ne pensate? Voi siete dei frequentatori di mostre d'arte, ad esempio, oppure tu, soprattutto Sara, che magari fai questo indirizzo molto artistico come questo cinematografico, frequenti cinema?
Sì, assolutamente, cinema, tutto quello che può essere cultura. Mi piace girare per i musei e diciamo che se ci fosse anche un posto dove ascoltare buona musica, ma anche più giovane, io ci andrei.
Tu, Matteo, che cosa ne pensi?
Io non sono un appassionatissimo di musei, però teatro mi piace moltissimo. Tra l'altro noi abbiamo la fortuna di avere una scuola che promuove moltissimo le attività teatrali. Abbiamo degli sconti, appunto, che ci offre la scuola per andare a teatro e vedere degli spettacoli.
Ottima opportunità. Ripassiamo la linea alla redazione di Roma, perché al telefono c'è un ospite.
Sì, lo abbiamo già citato nella scheda. Lui è il segretario generale di Federculture, Roberto Grossi. Benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno.
Vai, Matteo, con la tua curiosità.
Sì, io, anche sentendo la scheda, avevo sentito che lei ha lanciato questo monito sulla fuga di intelligenze creative dal nostro paese.
Sì,
e sollecitava un intervento da parte del governo.
Certo.
Io volevo sapere, innanzitutto, in che maniera il governo dovrebbe scendere in lizza, e poi soprattutto per quale motivo. Per esempio, se andiamo a vedere la scena teatrale americana, i famosi musical, ma anche altro, il governo non c'entra, sono i privati che mandano avanti questo settore. Perché in Italia invece sarebbe necessario l'intervento del governo?
Beh, innanzitutto non dobbiamo dimenticare che il sistema economico, ma anche quello istituzionale americano, statunitense, è totalmente diverso dal nostro. Basti pensare che, per esempio, la proprietà dei beni culturali in Italia è al 99,9% pubblica, cioè dire i musei, le aree archeologiche, i monumenti, i teatri, sono tutti o dello Stato, o dei comuni o delle regioni. Questa è la situazione della cultura in Italia. Questo vale anche per l'attività artistica. In America è tutto quanto legato al mercato, ci sono sponsorizzazioni, ci sono entrate proprie derivanti dalla vendita di biglietti, da merchandising, eccetera, eccetera. In Italia invece la situazione non è così. Il sistema teatrale è composto per lo più da circuiti pubblici. Difficilmente un'associazione teatrale privata potrebbe sostenere le spese neanche per tenere aperto un teatro e pagare la bolletta della luce, questo è poco ma certo. Quindi è chiaro che è inevitabile e insostituibile un intervento pubblico a sostegno economico della cultura. Il problema semmai è un altro, che in Italia lo Stato spende in cultura e quasi esclusivamente per tenere aperta e migliorare la gestione dei musei statali, del Palatino, di Pompei, Palazzo Vecchio, eccetera, eccetera, no? E quindi rimane praticamente nulla, le briciole, per aiutare, creare le condizioni, sostenere la nuova produzione, cioè la produzione nel campo della danza, del teatro, della musica, eccetera, eccetera. Quindi sono molto pochi i progetti che sono finanziati dall'intervento pubblico, e questa è una gravissima lacuna, cioè dire, come a dire, abbiamo i luoghi della cultura, abbiamo i teatri, gli auditorium, le magnifiche aree archeologiche, poi però non li riempiamo di contenuti nuovi, cioè sono vuoti, non c'è danza, non c'è musica, sono silenziosi e bui.
A Torino per altre domande, Simonetta.
Sì, buona giornata dottor Grossi, c'è Sara dell'Istituto Professionale Cinematografico Fellini di Torino che ha una domanda per lei.
Sì.
Ecco, ci vuole un ridisegnamento del sistema di investimento sui nuovi giovani creativi italiani. Come porre queste leggi al fine di migliorare la struttura della cultura italiana concretamente? E a proposito di questo c'è stata una raccolta di firme appunto su questa legge della musica, cosa ne pensa lei?
Ma innanzitutto bisogna fare delle leggi partendo da una riforma dello spettacolo, visto che parliamo di musica, e va detto che è in discussione proprio in questo momento un disegno di legge sullo spettacolo di proposta governativa che riguarda il teatro, addirittura il circo, la danza, e poi ci sono altri disegni di legge che riguardano il cinema, le nuove produzioni cinematografiche, soprattutto quelle dei giovani. Quindi non c'è dubbio che bisogna assolutamente porre mano al quadro generale del settore dello spettacolo, perché negli anni passati si sono susseguiti interventi, leggine di vario tipo che però non hanno costruito un disegno organico che guardi il futuro, quindi di questo c'è assolutamente bisogno. In secondo luogo poco si è fatto per sostenere le nuove produzioni dei giovani, questo vale tanto per la musica quanto per, visto che lei ha citato, il cinema. Ora, da parte nostra noi abbiamo detto con assoluta chiarezza che il giovane non può essere visto solamente come un consumatore di cultura, cioè dire il ragazzo che va a vedere lo spettacolo, il teatro. Bisogna in qualche modo, per quelli che hanno il talento, che hanno voglia, porre loro le condizioni per cui possano prendere in mano un violino, possano essere introdotti allo studio della musica, possano essere favorite le possibilità di applicare le nuove tendenze artistiche e musicali anche utilizzando l'innovazione tecnologica. Però su questo ci vuole un intervento normativo quadro, senza il quale rischiamo di avere delle leggine che poi non vengono finanziate, che poi non vengono fatte proprie dai soggetti che poi devono attuarli.
Certo. Dottor Grossi, un'altra domanda da Matteo del Liceo Scientifico Blaise Pascal di Giaveno.
Ecco, si diceva prima che noi giovani siamo sempre più interessati alla cultura e a ciò che la riguarda. Viene da chiedersi se vi sia troppa severità nel criticare il metodo educativo italiano. Cosa ne pensa?
Ma il metodo educativo, cioè io sono dell'idea che non bisogna buttare insieme all'acqua sporca il bambino, no? Assolutamente. Diciamo che per anni il nostro sistema scolastico, il nostro sistema educativo è stato proprio all'avanguardia. Noi abbiamo una cultura di matrice classica, per la quale noi siamo stati considerati primi nel mondo per tantissimi campi della ricerca, della scienza e delle arti, no? Allora ci stanno quasi copiando i paesi stranieri. Per esempio negli Stati Uniti si studia greco forse quanto più si comincia a studiare adesso da noi. Noi abbiamo creato un pezzo del teatro contemporaneo, e adesso però non si studiano più le discipline artistiche nelle nostre scuole, salvo per il campo per esempio del restauro e della conservazione. Insomma, diciamo che noi dovremmo mantenere gli aspetti della nostra tradizione educativa e scolastica, che sono il nostro punto di forza in base alla nostra matrice umanistica, però anche creare delle aree di specializzazione che guardino decisamente in avanti, perché ci sono delle nuove professioni che stanno emergendo anche nel campo della cultura, che non ci devono trovare impreparate. E questo soprattutto in un'ottica non astratta, ma un'ottica che raccordi, questo è il punto dolente, che raccordi la scuola, il sistema educativo, al mercato, al mondo del lavoro, altrimenti rischiamo anche di fare dei corsi stupendi, sulla carta magnifici, molto interessanti, però che poi producono dei disoccupati eccellenti, e questo nessuno lo vuole.
Bene, la ringraziamo molto per essere intervenuto su Radio Zainet, e buona giornata e buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Ringraziamo il dottor Roberto Grossi, segretario generale di Feder Culture, e continuiamo a parlare di musica giovani, musica indipendente, ripassando la linea a Roma. Simona.
Allora Matteo, tu di tutto questo discorso, quello che ti ha colpito di più, me lo dicevi adesso, è che non questo discorso sul Palatino e sui luoghi
storici. Sì, devo dire
storici.
Che non ho capito benissimo l'ottica del presidente, perché è vero che magari si investe poco su un settore culturale magari più vivace come quello dei nuovi talenti in musica, culto, in musica, danza, però è anche vero che se mi dicessero di dover scegliere tra una nuova compagnia di danza, magari la migliore compagnia di danza della storia del mondo, e preservare i 1000 monumenti che costellano l'Italia, anche per una sorta di responsabilità verso le nuove generazioni, io continuerei a tutelare il patrimonio artistico già presente sul territorio. Detto questo, ovviamente poi in un periodo di vacche grasse, quale non è questo, si potrebbe pensare ad un piano di investimenti magari più incisivo.
Matteo, dici pure che cosa ascolti. Musica emergente, classici?
Tutto?
Tutto, onnivoro.
Ma sì, è una domanda che è sempre impossibile rispondere che musica ascolti, perché ci può essere una mattina in cui ti svegli e ti vuoi sentire soltanto Joan Baez che canta l'inno di battaglia della Repubblica, e il giorno dopo invece stai tutto il giorno che so io con i System of a Down o con i Linea 77 che su conosceranno meglio che queste parti.
Su intendi a Torino, immagino.
Sì, sono una band locale. Quindi appunto non c'è mai una risposta. Certo è che un progetto magari discografico mi colpisce di più quando è realizzato da un gruppo che non può contare su un curriculum magari prestigioso, e quindi se mi chiedessi invece che musica compri, sarebbe stato molto più facile, e ti dico che compro musica emergente, non mainstream.
Allora ne sarà felice il secondo ospite di Radio Zainet, Giordano San Giorgio, organizzatore del MEI, il meeting delle etichette indipendenti, nonché presidente di Audiocop. Benvenuto a Radio Zainet.
Grazie a voi, grazie per l'ospitalità e per il tema che state affrontando.
Allora, lei tra l'altro ha organizzato insieme ad altri, insomma, questo sciopero del 21 giugno. Se ci può aggiungere qualcosa sulle motivazioni e come è anche andato questo sciopero?
Le motivazioni sono chiare: le principali radio italiane, i grandi network radio televisivi privati italiani, passano solo un 10-15% di musica italiana e quasi nulla di musica indipendente. Questa contrasta, questa programmazione, con quello che accade attualmente nel mercato: un CD su due venduto in italiano, uno su quattro prodotto da indipendenti italiani, il 70% del mercato del live è fatto da artisti italiani. Quindi c'è proprio, come dire, una sensibilità delle grandi network radio e televisivi privati verso le multinazionali straniere. Crediamo che questo faccia rischiare la cancellazione della nostra musica. Abbiamo avuto un sacco di adesioni, un sacco di interessi dalle più piccole realtà indipendenti, oltre 150 che hanno aderito, ai grandi artisti come Vasco Rossi, che ha difeso questa nostra posizione, tante altre associazioni non musicali che hanno colto questa distorsione della diffusione sonora.
Domande da Torino, Simonetta.
Sì, buongiorno San Giorgi, c'è Vabbè. Matteo del liceo scientifico Blaise Pascal che ha una domanda per lei.
Prego.
Ecco, volevo chiederle, i media italiani investono sempre più sulla musica straniera. A suo avviso ciò avviene perché si vuole andare sul sicuro, tra virgolette, o perché in effetti il livello della musica italiana non è al pari di quella estera?
Ma guarda, credo che fare dei raffronti sia abbastanza presuntuoso, sono percorsi tutti diversi, poi a seconda dei gusti, delle tendenze, degli stili ai quali ci si approccia, credo che sia legato al fatto che le multinazionali straniere investono con canzoni cantate in inglese o americano in tutto il mercato mondiale e quindi hanno più risorse economiche per investire in promozione rispetto invece a un artista italiano che vende solo nel ristretto mercato italiano. Le radio sono più attente a chi ha più soldi da investire in promozione, ahimè, e quindi da questo punto di vista la battaglia è persa in partenza, bisogna invece fare una battaglia culturale e dire che la produzione italiana in qualsiasi lingua, qualsiasi stile, ma fatta in Italia, come dire, in qualche modo rinnova la nostra identità, le nostre radici e in qualche modo dà spazio ai nostri giovani musicisti che altrimenti rischiano di trovarne sempre meno.
Un'altra domanda da Sara dell'Istituto Cinematografico Fellini.
Ecco, non si dovrebbero creare delle emittenti radiofoniche a disposizione delle nuove band musicali che facciano proprio come scuola e far scegliere a chi ascolta in base ad un indice di gradimento che gruppo finanziare e andare avanti come, e fare successo?
Ma io intanto successo, sono tanti i successi, quello di massa, ma ci sono tanti successi di nicchia. Io credo che una cosa da fare sia quella di incentivare invece tutti i mezzi, qualsiasi, a dare spazio alle produzioni locali, e altrimenti si rischia, come qualcuno dice, di fare in TV, fare una TV di qualità e una commerciale. No, bisogna che la qualità sia presente in tutti i modelli televisivi e non vi sia una TV brutta, trash, una invece di qualità. In questo caso la produzione italiana deve permeare tutti i palinsesti, deve essere in qualche modo promossa da tutti. In questo caso ci vogliono degli incentivi, credo che un modello possa essere quello da un lato di incentivare la diffusione di nuovi modelli radiofonici come le web radio, oppure le radio locali che non sono nuovi ma che mantengono un radicamento col territorio, o tanti altri nuovi media. Dall'altro i grandi network incentivarli a mettere nei palinsesti, nei momenti di prime time, delle nuove produzioni di artisti italiani emergenti. D'altronde in Radio Rai, dove sono meno legati all'elemento del fatturato, spazi per gli emergenti italiani si trovano e riescono anche ad avere successo. Da questo punto di vista cito un programma come quello di Fiorello che dà spazio degli artisti italiani emergenti.
San Giorgi, siamo proprio in chiusura, un'ultima domanda. Lo sciopero del 21 giugno com'è andato? Voi invitavate a spegnere grandi network radio e TV ed accendere appunto le web radio e le TV locali. Che risultato ha avuto lo sciopero?
Non abbiamo mezzi, nessuno li ha per monitorare come sia andato. L'idea è che ci sia stata una grande attenzione. Io so di tante radio che sono attivate, che hanno fatto ascoltare solo musica italiana, so di tanti gruppi di giovani che hanno mandato SMS per dire a MTV invitandoli a dare più videoclip italiani, quindi la sensazione è che soprattutto grazie a una campagna stampa fortissima, abbiamo avuto Repubblica e Corriere della Sera che ci hanno dato un grandissimo spazio, credo che insomma si sia sensibilizzato molto l'opinione pubblica e devo dire penso anche le radio magari a tornare ad avere più attenzione verso il prodotto italiano.
La ringraziamo, buona giornata e buon lavoro.
Grazie, buon proseguimento, buona giornata.
Buona giornata, ringraziamo Giordano San Giorgi, organizzatore del MEI, Meeting Etichette Indipendenti e presidente di AudioCoop. E adesso passiamo al flashback di oggi che la redazione di Radio Zainet ha dedicato a Renato Zero.
Versi nel nostro dedicato alla musica. Allora ragazzi, siete pronti per il concerto del trasformista Renato Zero? Il suo ultimo disco, Zerofobia, pare che non abbia convinto granché, ma dal vivo Renato sa come entusiasmare i suoi amati sorcini, con canzoni come quella che state per ascoltare. E se è vero che l'artista assomiglia un po' a David Bowie, beh, con questi risultati ben venga. Tenetevi forte, solo per voi mi vendo. Canta Renato Zero.
Un altro inventario, smonto la baracca e via, cambio zona itinerario, il mio indirizzo è la follia, c'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità, io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità, incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai, sono io la chiave dei tuoi problemi, guai. Senza di me, non è l'anima tua che io cerco, io sono solo più di te, nell'arco di una luna io farò di te un baro pure un re, sono io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai, mi vendo la grinta che non hai.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la storia della grande musica del passato. Avete appena ascoltato Mi vendo di Renato Zero. Perché Zero? Ecco le parole di Renato. Zero per ripicca verso il mondo, perché questo numero non esiste ma è alla base di tutto. Una vita all'insegna dell'eccentricità, dell'ambiguità e della totale devozione ai fan. Una carriera che lo ha visto reinventarsi da fenomeno da baraccone, tutto costumi sfarzosi e chili di trucco, a sobrio interprete di quanto di più struggente la melodia italiana potesse sfornare. La storia di Renato Zero, istrionico cantore delle debolezze e emozioni umane, è una favola che ispira serenità, liberazione e anche un pizzico di commozione nelle generazioni di fan, sorcini e non solo, che lo hanno seguito dagli esordi negli anni 70 a oggi. Una carriera lunga di successi per un personaggio che è entrato a buon diritto fra i grandi della canzone italiana.
E Ed era Renato Zero su Radio Zainet. Abbiamo visto in regia Marcello Prisco, che ringraziamo, scatenarsi e cantare Renato Zero con il nostro stupore, vero Matteo? Anche perché lui è amante della musica metallara.
Sì, ci ha fatto strano, però ci ha fatto piacere vederlo così.
Vai Prisco. Va bene, allora ringraziamo Sara.
Ciao.
Ciao Sara, dell'Istituto Professionale Cinematografico Fellini di Torino, e anche Matteo del Liceo Scientifico Blaise Pascal di Gioveno.
Un cordiale saluto.
Buon pomeriggio, ringraziamo anche Federico che oggi ha coadiuvato Marcello Prisco in regia. Buon pomeriggio a tutti e buona giornata da Simonetta Mitola.
Buona giornata anche da parte nostra, vero Matteo?
A-E-I-O-U-Y.
A cosa dobbiamo questa performance?
Appunto in onore di Renato Zero, per cui anche Simona Neri, non solo il regista suo, ha un debole.
Beh, diciamo, mi sono scatenata un po' anch'io, ma tu da buon romano non sei un vero sorcino?
No.
Assolutamente no. E con questo abbiamo veramente concluso l'appuntamento. Naturalmente a domani. Ricordiamo i siti www.zai.net, www.radiozainet.it. Buon pomeriggio.